Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati. Sabato 20 marzo 2021. Uomini e profeti, un saluto dalla redazione che è composta da Benedetta Caldarulo e Elisabetta Paresi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la cura di Paola Tagliolini, alla regia c'è Benedetta Caldarulo, alla console c'è Simone D'Arrigo. Oggi parliamo di poesia, cominciamo a parlare di poesia, ma domani se ne sentirà tanta a Radio 3. Sapete un po' l'iniziativa, domani primo giorno di primavera, ma è anche la giornata mondiale della poesia, e in particolare una serie di coincidenze di questo 2021, siamo anche nell'anno dei 700 anni per l'anniversario dantesco, quindi in particolare Radio 3 dedicherà attenzione specifica a questo tema con l'ascolto di poesie. Tutto comincia da un verso del Purgatorio. E per te poeta fui, sta parlando Stazio, il poeta appunto del primo secolo d.C. E allora l'idea di Radio 3 è stata commissionare ad alcuni fra i più importanti poeti italiani contemporanei un testo, appunto nella maggior parte si tratterà di testi inediti, a partire da questa citazione dantesca, e quindi saranno le voci, fra l'altro alcune molto note qui a Radio 3, di Bianca Maria Frabotta, di Valerio Magrelli, Aldo Nove, Daniela Attanasio, Maria Grazia Calandrini, Androne, Fabio Pusterla, Roberta da Ponte, Silvia Bre, Franco Buffoni, Mariangela Gualtieri, Antonella Nedda, Maurizio Cucchi, Umberto Fiori. Appunto domani tutto il palinsesto di Radio 3 sarà punteggiato dalla poesia, un modo appunto per la giornata mondiale della poesia, che coincide con il giorno dell'inizio della primavera. E da un altro punto di vista, ora qui siamo noi qui di Uomini Profeti, il tema della poesia, il tema del... In fondo, come possiamo ragionare sulla poesia? Poesia vuol dire quello scarto che parte dalle parole ma ci porta verso altri territori, ci porta verso altri pensieri. È quello scarto, appunto, sì, proprio uno scarto che ci fa immaginare possibili diversi. E naturalmente, se c'è un tempo in cui l'ossessione è sempre una, la parola è sempre una, la sensazione è sempre una, ancora una volta la poesia arriva con il suo passo leggero, leggerissimo, e ci fa forse intuire, immaginare, ascoltare sguardi diversi. E di questo appunto parleremo in vari modi, ve ne accorgerete oggi in corso di questa puntata di Uomini e Profeti. La prima voce è quella proprio di una poetessa, Franca Mancinelli. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Con la quale, seguendo un po' questa pista, io partirei proprio da questa sensazione, no? Questa sensazione di non si riesce mai a uscirne. Sembra che qualcosa di buono accada, e sta accadendo qualcosa di buono. Comunque appunto le persone vengono vaccinate, le notizie che arrivano ci lasciano immaginare che forse meno lontano di quanto temiamo una via d'uscita ci sarà. Ecco, e poi arriva la poesia. Allora, qual è il ruolo, secondo lei? No? Domanda stupida e contemporaneamente forse l'unica domanda che si può fare, ingenua. Che cosa ci dicono le poetesse e i poeti? Che cosa ci fanno vedere le poetesse e i poeti in questo tempo con le loro parole?
A me viene in mente un'immagine di Umberto Saba, di una sua poesia che si intitola proprio appunto Poesia. E dice così, che come a un uomo battuto dal vento, accecato di neve, intorno pinge un deserto polare la città, l'aprirsi lungo il muro di una porta. E quindi credo che proprio in questo senso di claustrofobia, di prigionia in cui viviamo, la poesia abbia questa possibilità di aprirci gli occhi, di guidarci lo sguardo, di tornare un po' ad essere una bussola per la nostra specie, e di mostrarci quella porta nel muro che poco prima era invisibile, sembrava non esistere. E invece è un piccolo miracolo che può accadere ogni giorno, può accadere...
Guardi, l'immagine che lei ha scelto è bellissima, me ne fa venire in mente un'altra che non è di un poeta, è di un filosofo, però che sembra veramente quello che lei ci ha appena detto. questo filosofo che ogni tanto ricorre qui a Uomini e Profeti, si chiamava Wittgenstein, che fra l'altro amava moltissimo la poesia. A un certo punto, in una lezione, usa questa immagine che mi ha sempre colpito tantissimo, e ora attraverso le sue parole forse l'ho capita ancora meglio. Cioè, immaginiamo di essere chiusi in una stanza e noi vogliamo uscire da quella stanza. E ci sono delle porte, quindi noi ci dirigiamo verso quelle porte e proviamo a girare la maniglia, però la porta non si apre. Continuiamo lì, ci accaniamo e non ci viene in mente che forse quella porta, invece di spingerla verso l'esterno, dovremmo tirarla verso di noi. Ecco, la poesia è questo niente, che pure è anche un tutto. Quando accade, quando riesce a cadere, però appunto c'è sempre qualcuno invece che le dirà: Franca Mancinelli, no, ora in questo momento non abbiamo bisogno di poesia. No, c'è sempre qualcuno che dice che abbiamo bisogno di qualcos'altro. E qual è la debole, fortissima risposta della poesia?
In realtà la poesia è un bisogno primario della nostra specie, è un bisogno fondamentale. E, è un po', ci riporta a una possibilità di trasformare noi stessi e la realtà, e quindi in qualche modo ci riporta proprio al centro della creazione, ci riporta in un luogo magico, in qualche modo, dove tutto può accadere, dove le cose possono ancora accadere. Io credo molto in quello che Floreschi chiama il potere magico della parola, no? E che è una fede che è appartenuta all'essere umano nei suoi primordi, cioè credere che una parola può appunto essere poiein, può essere azione, può agire, può cambiare le cose. E questo credo che faccia la differenza, insomma, rispetto alle altre parole da cui siamo invasi.
Invasi, no? Letteralmente, sono parole che ci parlano continuamente. Lei ci leggerà alcune sue poesie, ma ora ne propongo una, perché per quello che ho letto preparando questa nostra conversazione, questa mi sembrava ancora anche capace di dialogare con il nostro tempo, da una raccolta uscita nel 2013, Pasta Madre, che poi ha rifuso in Un'ora di sonno da qui, del 2018. Le leggo questi versi, anzi scusi se la mia lettura non è quella che magari lei pensava adatta per queste parole. Ho smesso di reggere i muri donandomi ai crolli, ricomincio, abbreviata, torna a quello che sono, una lucertola che si divide a metà con la morte. Quella lucertola, ecco, la poesia è un po' come quella lucertola che arriva quando non pensiamo, forse a volte anche un po' ci disturba, sta lì ferma al sole, poi vola via, scappa via. E però questo verso finale, a metà con la morte, se c'è un tempo, no, in cui siamo sempre a metà con la morte, è questo tempo. E però quella lucertola viva, non è che sta lì inerte, vola via, cammina, si sposta. Perché proprio una lucertola?
È probabilmente legata a un'immagine della mia infanzia. Sono cresciuta a contatto con la natura, con gli animali, e che quindi sento che appartenere profondamente al mio essere, al mio modo di percepire. Ma poi la lucertola perché rinasce continuamente, quindi forse molti da bambini gli hanno dato caccia alle lucertole, hanno visto come, no, capace di perdere la coda, ma anche poi di lasciarla ricrescere con il tempo. E quindi per me la lucertola rappresenta questo principio di rinascita in qualche modo.
No, poi è bella l'idea, no, di perdere un pezzo, ma è appunto un pezzo, si ricomincia. Senta, lei è una delle voci nuove della poesia italiana, oggi appunto parliamo di Dante, più avanti parleremo di Zanzotto. Che rapporto si stabilisce fra una voce della giovane poesia italiana con questa tradizione anche così importante come quella appunto di Zanzotto, per non parlare di quella di Dante?
Io li penso i maestri, i grandi maestri della nostra poesia, della nostra letteratura, come grandi alberi secolari, sotto la cui chioma è bello restare, fermarsi e anche guardare l'azzurro che entra dalle loro foglie, quindi guardare il mondo attraverso di loro. E sono proprio maestri enormi, proprio come un albero che non si riesce ad abbracciare perché è più grande di noi.
Maestri, no, questo è importante, maestri perché C'è sempre qualcosa da imparare leggendoli e rileggendoli, no, perché c'è quel complicato tema del rapporto con la tradizione, che sempre un po' corre il rischio di diventare un po' come un albero forse mummificato in carta pecorito. Come si tiene viva quella tradizione senza trasformarla in qualche cosa di un po', usiamo la parola nel modo migliore possibile, però talvolta la sensazione in modo un po' scolastico, quindi forse un po' poco vitale?
Beh, una pratica istintiva che io facevo da adolescente era quella di fare un po' come facevano gli amanuensi, e quindi semplicemente di fronte alla bellezza splendente, incontenibile di alcune pagine, di alcuni passi che avevo sottolineato e risottolineato, copiarli a mano in un piccolo quadernino, perché in quella lentezza del gesto, anche fisico, della mano, è come se avvenga una trasfusione di questa bellezza, come se questa bellezza entrasse nel nostro corpo, nel nostro respiro, si diluisse. E quindi questo è un suggerimento. E poi l'altro, sempre istintivo, che facevo era quello di copiarli in piccoli foglietti che portavo con me nelle passeggiate, e impararli a memoria mentre camminavo, quindi portarli nel mio passo per averli con me all'occorrenza. Perché è fondamentale che la bellezza sia dentro di noi e che possiamo ritrovarla non semplicemente aprendo un libro, ma quando ne abbiamo bisogno, ritrovarla nella nostra voce, nel nostro respiro.
Mi sembrano bellissimi consigli. Il primo è particolarmente, è un gesto allo stesso tempo umile, perché uno ricopia, riprende il verso di qualcun altro che riconosciamo come un maestro, e però poi in quel gesto uno lo diventa, in qualche misura diventa anche quel maestro, poi è con noi, se lo porta in giro. È un modo per stare contemporaneamente in sé ma anche fuori di sé. Ha qualche suo verso che vorrebbe leggerci, Franca Mancinelli?
E potrei leggere, visto che ho parlato anche di alberi, potrei leggere tre brevi frammenti da Alberi Maestri, che è una sezione di Tutti gli occhi che ho aperto, il mio ultimo libro uscito per Marcos y Marcos questo settembre. E Alberi Maestri, appunto, proprio perché sono per me dei riferimenti, delle guide di come stare sulla terra in qualche modo. Ogni giorno, per il taglio utile, ricominciare e mai giungere a se stessi, spezzata la custodia della nascita, niente altro che filamenti buoni al fuoco. Ho visto gli occhi degli alberi, nel folto una scossa di chiarore rimasto, a vegliarci, come fitta pioggia che aspetta. Da qui partivano vie, respirando crescevo, nel crollo qualcosa di dolce, un incavo del tempo. Tutti gli occhi che ho aperto sono i rami che ho perso.
Senta, in particolare due suggestioni. Quest'ultima, nel crollo qualcosa di dolce. Qui stiamo parlando del nostro tempo, cioè una poetessa sente il tempo in cui vive. E nel crollo qualcosa di dolce. Tanta dolore, tanta sofferenza, tanta anche rabbia stiamo vivendo in questi mesi, in questo lunghissimo anno. Però in quel crollo c'è anche qualcosa di morbido, di accogliente, di dolce. Dove cercarlo? No? Perché ci stesse ascoltando e chi pensasse: ma come, di fronte a quello che accade possiamo anche parlare di dolcezza? Eppure naturalmente c'è anche quella. Dove l'ha trovata la poetessa Franca Mancinelli?
L'ho trovata proprio dagli alberi, in un giorno in cui camminavo nell'Appennino in uno stato di frantumazione interiore, e si è come avvicinato a me quest'albero dal tronco molto segnato, e ho sentito questa voce che mi ha detto, appunto, tutti gli occhi che ho aperto sono i rami che ho perso. E io non ho fatto altro che continuare a camminare portando in me questa immagine e scandendola, riconoscendo l'inizio e la fine di un verso e riconoscendo anche quello che mi stava insegnando, per cui ci sono perdite che possiamo piangere con tutte le lacrime o combattere con ogni sforzo, però sono necessarie in qualche modo, è come se ci portassero verso il nostro spazio di luce, ci portano a crescere e a raggiungere una forma che ci aspetta. Infatti quest'albero aveva una chioma molto alta e si apriva oltre a tutti i segni che aveva sul tronco.
Senta, l'altro verso, che anche questo mi sembra che parli, no, del tempo, non tanto del tempo che stiamo vivendo, ma del tempo che dovremo vivere. Lei parla degli occhi degli alberi, e certo un'immagine poetica, e però da un altro punto di vista il nuovo tempo che ci auguriamo vivremo non tanto noi singolarmente ma proprio come specie rispetto all'ambiente dovrà essere un tempo in cui anche gli alberi hanno gli occhi, ma non solo gli alberi, anche i sassi hanno gli occhi, anche le nuvole hanno gli occhi, a ricordarci che non siamo gli unici che guardano, non siamo gli unici che possono avere progetti, non siamo gli unici che abbiamo qualcosa da dire al mondo. Il mondo è pieno di vita, letteralmente, e forse, non forse la principale, ma sicuramente non l'ultima delle ragioni che danno conto del perché ci troviamo in questa situazione è che per veramente troppo tempo ci siamo dimenticati che non siamo gli unici ad avere gli occhi, che non siamo gli unici a essere vivi, come se fosse necessario un grande rivolgimento, no? Non siamo gli unici, non siamo noi che comandiamo, non siamo noi i padroni, non siamo noi gli unici che possono dire al mondo come, in quale direzione andare, no? C'è anche questo dentro questi occhi degli alberi.
Sì, sì, sicuramente, perché penso, è quello un po' che io faccio scrivendo nella mia esperienza di poesia, è un po' questo ritorno a una sorta di unità originaria, possiamo chiamarla. Quindi tento di uscire dai miei confini individuali, ma anche dai confini umani, e cercare questa appartenenza primaria che comprende tutto il vivente, e dove quindi noi siamo insieme agli alberi e a tutto ciò che è attraversato dalla vita. E tutto questo è dentro, è già dentro di noi, è già dentro il nostro corpo in qualche modo.
Si tratta appunto di permettere a questi collegamenti di tornare in evidenza. Senta, le leggo due righe di un altro poeta, un giovane poeta, Giacomo De Nuccio, un poeta che lotta contro una difficile condizione fisica, è affetto dalla sindrome dell'X fragile, quindi ha difficoltà con il linguaggio verbale parlato, che però ha scritto una raccolta di poesie, Sarà inverno domani, pubblicato dalle edizioni Luoghi Interiori proprio quest'anno. Allora, nell'introduzione, fra le altre cose, scrive, c'è una frase che mi sembrava che potesse essere ripresa da lei e magari condivisa con i nostri ascoltatori. Quando si vive una stagione che sembra rapita da un girone dantesco che arde di un'infinitesima invisibile fiamma che consuma il presente e minaccia di cancellare il futuro, quando nel chiuso delle nostre case, ostaggi di un nemico invisibile, il tempo sembra fermarsi nella noia di giorni che pure corrono veloci, come i pensieri che non trovano sosta nella ricerca della soluzione ad un rebus senza indicazioni, è davvero possibile rivolgersi alla poesia? Ecco, era un po' il punto di partenza di questa nostra conversazione. Naturalmente poi Giacomo De Nuccio la risposta la dà, sì, non solo è possibile, quello che volevo chiedere era, forse non solo è possibile, forse è anche necessario.
Sì, è proprio nei momenti più difficili sia della nostra esistenza individuale che della nostra esistenza collettiva che abbiamo la possibilità di riconoscere ciò che è fondamentale per la nostra vita, per il nostro essere. E noi ci dimentichiamo spesso che abbiamo una lingua madre e la lingua madre è appunto la poesia, è questo antico cordone che ci nutre e che ci dà ogni volta la possibilità sia di dare vita alle cose sia di tornare noi stessi in vita, di rinascere, no? Un po' proprio come la lucertola di cui parlavo, insomma, in una poesia.
Allora, c'è un'altra voce che sarà con noi oggi in questa conversazione, che salutiamo, Luciano Cecchinel, un altro poeta. Buongiorno Cecchinel.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, poeta, autore di una vastissima opera poetica, ricordiamo qui soltanto l'ultimo volume, Da sponda a sponda, pubblicato nel 2019 dalle edizioni Arcipelago Itaca. Sarà con noi per parlarci, vi dicevo, di un'altra iniziativa. Sono anche in questo caso un altro poeta, oltre Dante. Parleremo oggi di Zanzotto, Zanzotto 100, un'iniziativa che quest'anno si svilupperà lungo diversi mesi, racconti, reading, maratone letterarie, convegni, itinerari lungo le strade panoramiche immersi nei vigneti, i luoghi di Zanzotto. E allora, appunto, ne parleremo fra poco con Luciano Cecchinel, però prima vi chiederei di ascoltare insieme a noi un brano di Nino Rota, però su versi di Andrea Zanzotta, pensato per il film Il Casanova di Federico Fellini, Il canto della Buranella, tra l'altro mandato in onda a Vichy Radio nel 2017, chissà che forse lo riascolteremo in questi giorni. Allora, Canto della Buranella, Andrea Zanzotto, parole, musiche di Nino Rota, ricordiamo, era per Il Casanova di Fellini. Canto della Buranella, tradotto in italiano sono le voglie, i capricci di quella che ieri era ragazza, versi appunto di Andrea Zanzotto, Nino Rota, era per Il Casanova di Federico Fellini. Allora, Cecchini, abbiamo parlando oggi con un'altra voce della poesia italiana contemporanea, con Franca Mancinelli, dei maestri e delle grandi, questi grandi alberi sotto cui possiamo trovare riparo, ma che sono anche con noi sempre, anche nei momenti in cui forse non sappiamo. Prima parlavamo, e se ne parlerà domani in particolare qui a Radio 3, di Dante, e però appunto uno di questi grandi alberi è anche sicuramente Andrea Zanzotto. Però non diamo mai per scontato che tutti sappiano, anche gli ascoltatori più giovani, chi fosse Andrea Zanzotto. Allora, lei che lo ha conosciuto così bene, chi era Andrea Zanzotto?
Beh, io ho avuto un rapporto con lui abbastanza complicato e naturalmente non sono in grado di parlare di lui come critico. Del critico non ho né l'acume né uno statuto, quindi parlerò soprattutto di come io ho interpretato la sua personalità, data la lunga frequentazione che ho avuto con lui. Devo dire che inizialmente io ho subito fortemente la suggestione nei suoi confronti per la sua, il suo soverchiante spessore culturale, e quindi solo col tempo, in varie fasi, ho potuto maturare un'amicizia con lui. Io inizialmente glielo dicevo anche un po' sfruttatamente che non sarei mai potuto essere veramente suo amico per questa radicale differenza, ma poi la continuità dei rapporti ha portato un'amicizia che è stata una specie di avventura, insomma, quanto complicata e impegnativa. E il rapporto è diventato, diciamo, più umano quando è iniziata la sua decadenza fisica, perché mi sono misurato con lui su questo piano, insomma. poi un'amicizia è fatta anche di consuetudini che diventano in qualche modo ritualità, quindi incontri, scambi culturali, soprattutto nella mia direzione, confidenze, battute. Ecco, da dire che gli aveva un senso bonario della battuta, e come si sa da un punto di vista psicoanalitico questo viene ritenuto un indice della depressione, insomma c'è la teoria appunto sul moto di spirito. Ecco, per quanto riguarda il suo ritratto umano, per quanto io lo posso dare, innanzitutto ho notato la sua accesissima sensibilità, e che lo portava spesso a partecipare in modo totale a situazioni generali e particolari, e perché le particolari si prestava comunemente in funzione di supporto. Io ne avevo la prova fondamentale in occasione della malattia e poi della morte della mia figlia primogenita.
Quindi il poeta, Zanzotto poeta, era prima cosa, la prima e forse più importante di tutte le sue caratteristiche. Era una persona che, e forse per questo è poeta, forse per questo anche lei, Cecchinella, è poeta, sente quello che gli accade come qualcosa che lo riguarda direttamente, non è mai lontano da quello che accade nel suo tempo, nella sua vita e anche alle persone che ama. È il sentire quello che caratterizza in primo luogo un poeta, Cecchinella.
Secondo me sì. Diciamo che il poeta soggiace spesso a situazioni, direi, paniche quando si tratta del senso del bello, dell'ineffabile, ma poi anche ulceranti quando si tratta dell'inclemenza, del tragico, insomma. E lui aveva questa sensibilità, aveva delle antenne sempre tese, e anche era sempre attento alle emergenze del vivere sociale. È da dire che lui veniva spesso sollecitato in questo senso per dei pronunciamenti, e non solamente sui problemi di lunga gittata come avviene per i grandi pensatori di solito, ma come per i politici, impietosamente sulla contingenza, sull'ic et nunc, e questo lo metteva spesso in difficoltà, ed era solito appunto dire che è difficile essere coerenti nelle cangianti congiunture della storia, e tante volte viveva appunto questa situazione in modo drammatico, ne sentiva drammaticamente la responsabilità, pur essere in grado di parlare con i religiosi come un teologo, con i pensatori come un filosofo, e poi si sa, con gli scienziati come un uomo di scienza. In questo campo era aggiornatissimo, specie in relazione ai trovati della medicina, perché sapete che era diventata un po' leggendaria la sua ipocondria con gli episodi da meteoropatico, insomma.
E quindi appunto questo elemento mi sembrava particolarmente interessante, no? Parlando in generale della poesia, ricordiamo che siamo qui oggi Uomini e Profeti, parliamo di domani, in una giornata mondiale della poesia, in particolare nel modo in cui ne parlerà qui Radio 3 a partire da un verso di Dante. Franca Mancinelli, la poetessa è contemporaneamente appartata, no? Guarda la coda di una lucertola, ma in quell'essere appartata è capace di essere in contatto con quello che succede, forse più di quanto siamo in contatto noi, che non abbiamo la possibilità poetica di sentire il mondo, ma ci aggiorniamo, leggiamo i giornali, sentiamo le notizie alla radio, ai telegiornali, come se ci fosse in questa distanza una terribile anche vicinanza. È qualcosa che sente anche lei?
Sì, perché sicuramente l'intensità del flusso di informazione a cui siamo sottoposti alla fine finisce per diventare quasi un rumore di fondo o qualcosa di indistinguibile, per cui è necessario un passo indietro, è necessario uno spazio bianco, una pagina bianca, un po' di silenzio perché possa in qualche modo decantare tutto questo accadere, tutto questo infuriare fuori, insomma, della tempesta. Ma allo stesso tempo questo passo indietro, questo spazio bianco non deve essere un rifugio sicuro, non lo è mai, no? Anche ed è soltanto un ritrovare la forza in qualche modo per stare nel presente. È come una tana animale, in qualche modo, dove si raccolgono le forze per vivere ancora più pienamente il presente.
E allora, appunto, no, stare appartati, ma stare anche dentro le cose, stare apparentemente fuori, stare invece proprio nel flusso della vita. Cecchinel, con Zanzotto, vi leggevate i versi, li scambiavate, chi al di là danno dei pareri critici, come funziona l'orecchio di un poeta? È attento al verso, poi sappiamo quanto è importante la parola per Zanzotto, ma sappiamo anche per la sua poesia. Che tipo di scambio era quello fra due poeti che si leggono reciprocamente e si commentano, si criticano, si ascoltano? Cecchinel?
Non era un vero e proprio scambio, perché avveniva soprattutto dalla sua direzione nella mia, perché lui mi faceva vedere anche dei suoi versi e qualche volta gli ho battuto anche qualche poesia decrittando la sua scrittura, ma io ero molto restio a fargli vedere le mie cose e lui mi diceva: ma io ti faccio vedere le mie. Io gli dicevo, come dicono i milanesi, bella forza. Mi ricordo che solo molto tempo gli diedi il dattilo scritto di una raccolta, perché voleva che lo facessi vedere, siccome riguardava anche gli Stati Uniti, perché mia madre è nata lì e mia famiglia è rimasta lì, a una sua traduttrice. Ma solo in quel caso, insomma, ma dopo molti anni che lo conoscevo, sicuramente più di 10-12 anni dopo, quando era nato il rapporto, diciamo, normale. E quindi sì, io gli ho fatto molte domande così e ho potuto misurare soprattutto come lui fosse anche un grandissimo funambolo della lingua. Per cui sapevo utilizzare i termini nella maniera più strana, creando le più inusitate collusioni e anche collisioni di significati. Ecco, mentre ho potuto poi registrare in questo confronto annoso che, mentre riteneva l'italiano la passione per l'Italia, appunto dalle colorazioni molto regionali, un po' la lingua di tutti e di nessuno, e nutriva invece un rispetto fondamentale nell'uso del dialetto, per cui cercava di rimanere fedele ad un'ancestralità pura, riferendosi comunque al livello sincronico in cui lui aveva assunto il suo dialetto. E alla fine si è anche scoperto da una cosa che io ho scoprito tardi, perché quando fu pubblicata era appunto nel tuogolo atroce della perdita di mia figlia. Si scopriva un'ecloga, un abbozzo di ecloga in dialetto, sulla fine del dialetto, che lui aveva messo in discussione fin dall'inizio la scelta dell'italiano, che si pensava fosse quella sua primaria, e disse che aveva poi avvertito, usando il dialetto, qualcosa di fasullo in tutta la sua produzione poetica. E appunto si rifece in questa sua affermazione contenuta in questa ecloga alle parole tronche, ai suoni interventali e quindi anche al suono consonantico di fine parola, che poi è tipico dell'inglese, anche che si diceva fosse per lui, che usò per gli haiku, che si diceva fosse per lui l'inglese la lingua della depressione, in quanto lingua della nuova cultura e di un nuovo padrone, insomma, rispetto alla sua cultura indigena.
Stata proprio parlando, no, di Zanzotto, una conversazione che abbiamo mandato in onda più di un anno fa qui a Uomini Profeti con il filosofo Giorgio Agamben, e parlando di Zanzotto, ma parlando anche di lei, Cecchinel, a un certo punto Agamben propose una definizione anch'essa a suo modo quasi poetica, no? Riprendendo e trasformando la famosa affermazione lacaniana secondo cui l'inconscio è strutturato come un linguaggio, lui disse: Beh, forse l'inconscio invece è strutturato come un dialetto, l'inconscio è il dialetto. Allora, da questo punto di vista, il tema della voce, di trovare una voce che sia assolutamente propria, non la propria voce, c'è chi ne capiamo anche perché la scelta, in fondo anche l'inglese, se non è la tua lingua, allora diventa la tua, può diventare la tua voce, non è la voce del padrone, ma è quella voce, proprio perché tu prendi la voce del padrone e la usi non da padrone, e quindi diventa la tua voce. Questo tema della voce, dell'individuazione, del carattere singolare della voce, quanto era importante per Zanzotto e quanto è importante per lei, Cecchinel?
La voce nel senso di poesia parlata?
Nel senso anche, sì, anche, ma soprattutto la voce come la sua voce inconfondibile, la voce di Cecchinel, la voce di Zanzotto, la voce di qualcuno che è proprio la sua, che non è la voce media che possiamo leggere in qualunque altro testo.
Beh, mi ricordo che Agamben sostiene, l'ha scritto anche in un saggio pubblicato su di me, che il poeta non è veramente padrone del tutto di quello che dice, anzi diceva a proposito della lingua dialettale, del codice dialettale della sua produzione, che la poesia sta nell'andirivieni da un testo all'altro, quindi nello spazio bianco che sta fra i due testi, e qui si misura, penso anch'io, anche una portata delle pulsioni inconsce, perché il poeta sa dove parte ma non sa dove finisce. In fondo la poesia è l'arte di dire non dicendo, o di non dire dicendo, insomma, per cui poi capisce un po' la fine cosa gli è scaturito, e difatti tante volte sono i critici i massimi coadiutori nel far capire cosa il poeta poteva o voleva dire, oppure cosa ha detto anche suo malgrado. Questo... Zanzotto era consapevole di questo, infatti la sua poesia, appunto, come espressione ultima di un inconscio strutturato, è spesso difficile, tante volte si presenta ostica, ma leggendola e rileggendola si conviene che alla fine è di una profondità straordinaria e si presta di uno scavo interminabile, insomma, e questa è un po' la forza.
È proprio
lui diceva, poi ha fatto spesso questo esempio, che appunto la poesia come espressione che condensa in un limitato numero di parole un carico, un sovraccarico di significati, è come l'effetto della corrente rispetto al filo elettrico, per cui proprio la resistenza sprigiona la luce. E questo, appunto, questo rapporto si verifica anche in questo sovraccarico di significati che deve passare attraverso la limitatezza delle parole. In fondo qui salta fuori anche la teoria di Mallarmé del naufragio del poeta, per cui se anche uno splendido naufragio è splendido perché riesce a dire qualcosa di quello che voleva dire in questo rapporto, diciamo, un po' titanico e vertiginoso con il senso dell'ineffabile.
Ma no, ancora una volta questa immagine è molto bella, la resistenza che produce la luce. Mancinelli, anche lei, Franca Mancinelli, ha questo rapporto di, diciamo, non di controllo rispetto alla lingua che usa, no? Intorno al tema della voce, la caratterizzazione della voce di una poetessa, di un poeta, che è qualcosa che uno controlla molto relativamente, anzi forse quanto più lo controlla, quanto meno quella voce è efficace. Mancinelli.
Sì, sicuramente, perché penso che la voce della poesia sia qualcosa che ci attraversa, che viene molto prima di noi, e così come molto prima di noi viene la lingua, no? Questa lingua italiana antichissima che è tenuta in vita dai nostri antenati, che ci siamo passati di generazione in generazione. E quindi spesso la scrittura fa affiorare, anzi quasi sempre, e questo è il dono immenso anche che riceviamo dalla scrittura e dalla parola poetica, di ricevere messaggi da un luogo molto lontano. Non scriviamo mai ciò che conosciamo, e spesso solo con il tempo affiora nella pagina questo messaggio che ci era destinato, oppure a volte attraverso gli occhi degli altri, quindi lettori, traduttori, critici che aprono come altri occhi nei nostri. E addirittura a volte una parola stessa, noi pensiamo di conoscere il linguaggio, no? Di scrivere e di conoscere, non so, il significato della parola falda o faglia o quello che stiamo scrivendo. In realtà le parole sono così profonde, stratificate, contengono molto di più, per cui continuano a rilasciare continuamente come un magnete la loro forza, il loro significato.
Allora, da questo punto di vista, noi poeti sono i poeti, le poetesse sono come dei sensori che ci ricordano sempre, semmai il contrario, quanto non controlliamo le nostre parole, quanto il linguaggio sia più profondo, più articolato, più pieno di radici lontanissime, anzi semmai come se fossero dei sondaggi di volta in volta e ne riportano in vita un frammento. Ultima cosa che le chiedo, Cecchiniere, proprio al volo, questo rapporto di estraneità, ma questo tempo anche di vicinanza con la lingua. Il poeta è questa, le dicevano, lo spazio bianco, sosta fra questa vicinanza e che è anche una grande lontananza rispetto alla lingua.
Sì, beh, qui c'è un problema radicale dell'espressione del poeta, il dramma appunto dello spazio bianco del foglio, per cui si sente di dover dire magari ma si è subito condizionati dall'insufficienza del sortito, per cui non so, almeno per questo è quello che riguarda me.
Ce la porterebbero questa immagine dello spazio bianco, perché appunto questa immagine che dà l'idea di contemporaneamente di un luogo dove non c'è nulla ma c'è sempre qualcosa che sta per sorgere. Io ringrazio i nostri due ospiti, ringrazio Cecchinel, grazie per questo ricordo, Luciano Cecchinel, poeta, grazie per questo ricordo di Zanzotto.
Grazie a voi.
E grazie all'altra voce che abbiamo avuto oggi con noi ospite, Franca Mancinelli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'ascolto.
Dunque, allora vi ricordo, appunto, fra le iniziative, intanto domani, domenica sera alle 20:15 all'interno di Radio 3 Suite andrà in onda Alfabeto Zanzotto, una conversazione con Gianluca Favetto e Marco Paolini e scandita dalle lettere dell'alfabeto. Poi vi dicevo appunto domani per te poeta fu i versi nuovi per Dante Alighieri, tutta la giornata sarà scandita da interventi poetici, da voce, a partire da questo verso dantesco del Purgatorio. Appunto vi ricordavo Poesia è un modo per ricordare qui a Radio 3 la giornata mondiale della poesia, ma ricordiamo anche per ricordare l'inizio della primavera. E infine per noi, no, gli Uomini e Profeti, domenica, sempre domani alle 9:30, quarta puntata del ciclo Maestre che insegnano a pensare con Laura Boella, e domani incontreremo Maria Zambrano. Sono le 10, 14 minuti, 15 secondi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Uomini e Profeti, la versione del sabato. Potete sempre ritrovare informazioni, notizie sulle puntate di Uomini e Profeti sul nostro sito uominieprofeti.rai.it. Un saluto, ci sentiamo sabato prossimo.